Effetto Mondo.
You have people out there calling for recounts that are unsubstantiated, based on no evidence. This was a legitimate election, and no one should question the fact that Donald Trump is the president-elect.
E come sempre iniziamo con una voce. Giulia, chi era questa?
Questa era Kayleigh McEnany, però questo è un audio registrato durante un'intervista del 2016, sì. Novembre 2016, Donald Trump era appena stato proclamato presidente, Hillary Clinton aveva già fatto la sua il giorno dopo le elezioni, si era presa la notte per metabolizzare la sconfitta, poi aveva detto naturalmente I concede the victory, faccio la mia concession, e però siccome anche in quel caso, ce lo sì. ricordiamo, era stato un voto, insomma ricorderete fino all'ultimo, addirittura in molti pensavano a quei famosi walls con il blu e il rosso e gli stati che si illuminavano, che avrebbe vinto Hillary Clinton, che ricordiamo aveva avuto, ha avuto comunque alla fine la maggioranza del voto popolare, e quindi molti democratici dicevano però insomma è una vittoria, e Kayleigh McEnany diceva ma non si può nemmeno sollevare il tema. Donald
Chi
Trump
è però Kayleigh McEnany,
Kayleigh McEnany è diventata da circa un anno, perché come è accaduto anche nella posizione della press secretary, diciamo l'ufficio stampa di Donald Trump, si sono succedute molte persone, comunque lei da un anno è la donna, l'avvocatessa, è una donna con un curriculum spettacolare che va a fare i press briefings, quindi è di fatto l'ufficio stampa di Donald Trump adesso nel 2020, e forse lo ricorderete, è stata anche la seconda persona, però la prima su Fox News, alla quale è stata tolta la parola, sono state sfumate le sue dichiarazioni, perché aveva cominciato a dire che c'erano i brogli, quindi come aveva fatto la CNN qualche giorno prima con lo stesso Trump, Fox News ha fatto questo con lei, perché appunto come spiegava Francesco Costa benissimo, sì. Sbandieravano allora, e lo stanno facendo ancora adesso, dei brogli senza presentare, cioè la certezza di brogli senza presentare le prove.
Sì, quel momento che è stato poi invece dai sostenitori di Trump ritenuto un momento di censura, che insomma invece in quel caso lì, Giulia, che cos'è, come lo possiamo definire? Un momento nel quale il giornalista
perché
cosa fa?
Un conto è dire non sappiamo ancora chi ha vinto, perché non sappiamo se la palla è entrata nel canestro. Un conto è a partita finita, uno che va chi ha perso una partita e dice no, secondo me la partita, io in realtà non ho perso, e purtroppo è una bugia, quindi non si tratta di censurare una possibilità o di censurare il diritto di parola, anche perché poi sono questioni che sono delicatissime, parliamo dell'uomo più potente del mondo, dell'uomo che ha i codici per le bombe atomiche, insomma non si può mettere in discussione l'elezione che ha portato appunto al nuovo president elect.
Te l'avranno chiesto mille volte, perché tu sei una grande conoscitrice di America, ma in questo momento il presidente chi è?
È per questo che si insiste tanto, ci può sembrare una questione di lana caprina sulla transition, perché in questo momento i poteri, diciamo quelli soprattutto di emergenza, ce li ha Trump. Ricorderete per esempio Bush, che si trovò a gestire delle crisi quando era presidente da pochissimo, c'è questo, dovrebbe essere già iniziato
passaggio di consegna,
esatto, soprattutto, e questo è un tema che solleva oggi il Boston Globe, c'è un problema di sicurezza nazionale, nel senso che a questo punto Biden avrebbe già dovuto avere accesso a tutti i National Security Briefings, e questo si lega anche a quello che sta succedendo a Hong Kong, perché non è casuale, se ci pensate, la crisi di Hong Kong, di cui ho sentito il servizio di Laura Bettini all'inizio,
si apre in questa vacatio praticamente,
esatto,
dal punto di vista americano.
Non è un caso che le autorità cinesi, e non soltanto, non abbiano ancora riconosciuto, non abbiano ancora fatto i complimenti a Joe Biden, né abbiano mostrato del sostegno a Donald Trump, perché fa molto comodo in un momento di crisi internazionale in cui normalmente ci aspetteremmo un ruolo degli Stati Uniti, che non ci sia un referente chiaro, fa comodo naturalmente a chi ha scatenato questa crisi, che è Pechino, la Cina, che ha proprio risposto anche in modo molto piccato alle grandi proteste che sono arrivate dagli Stati Uniti e dall'Europa. Hong Kong è un affare cinese, quindi statene fuori.
Comunque insomma è molto interessante questo, diciamo, periodo di convivenza che prevede l'ordinamento americano fino dal 4 novembre al 6 gennaio, sembra proprio fatta apposta per favorire una transizione, no, dei poteri, quindi una collaborazione che questa volta invece per ora non c'è.
Se guardiamo al 2000, al 2004, al 2008, al 2012, al 2016, a distanza di quasi 10 giorni dalle elezioni, c'era già stato il famoso incontro nello studio Ovale tra il presidente uscente e il presidente elect, anche tra le due, tra la first lady uscente e la first lady elect. Quindi tutto questo manca e naturalmente fa molto effetto sui giornali americani, insomma se ne parla molto. Se vuoi sentiamo le due parole di Hillary Clinton, che invece appunto dopo aver digerito la sconfitta nella notte dopo le elezioni, il giorno dopo con un volto sicuramente cupissimo, e però le parole che ha pronunciato erano molto chiare. Da questo momento Trump è il presidente di tutti e con lui vogliamo augurargli buon lavoro. Se volete sentiamo Hillary Clinton.
Sentiamo.
Shame on them. A wax museum is less cold-blooded than these people are.
Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead.
Dice, in realtà la prima parte era Chris Cuomo che avendo rimandato in onda questa dichiarazione del 2016 diceva shame on them, cioè dovrebbero vergognarsi, e dice usa questa metafora, c'è più calore in una statua di cera che non in quello che stanno facendo così a sangue freddo, cioè praticamente mentono sapendo di mentire. E mentre Hillary Clinton, che usa proprio la parola we owe Donald Trump our respect, cioè gli dobbiamo il nostro rispetto, la nostra realtà da questo momento. È una differenza che, insomma, tra l'altro Donald Trump, ne parlavamo ieri, era sparito un po' per qualche giorno, no? Tweet a parte, è ricomparso in pubblico ieri, è andato a rendere omaggio nel giorno dei reduci, perché in americano si dice veterans, ma la traduzione italiana è reduci, mi fa sempre effetto quando parliamo anche noi di veterani, veterano in italiano è un'altra cosa, quindi è andato a rendere omaggio ai reduci al cimitero di Arlington, che è in Virginia. Joe Biden invece è andato in un cimitero che ricorda i morti nella guerra di Corea, al Memorial, invece nel suo stato natale. Ma è molto bella la scelta che ha fatto il Washington Post, perché la foto grande è quella di un reduce, un medico reduce, quindi un medico di guerra che è andato a rendere omaggio al muro che ricorda i caduti del Vietnam, e subito sotto ci sono le foto del presidente Trump e del presidente eletto, come dire che è veramente il giorno, non tanto appunto, non è un'occasione, una photo opportunity come si dice in americano, ma era il giorno appunto per ricordare i caduti di queste, in particolare di queste due grandi guerre americane, che sono state quelle in Corea e subito dopo quella in Vietnam.
Allora, dedichiamo questi 2 minuti e mezzo che abbiamo ancora a Hong Kong, sicuramente Germania, mi incuriosisce però la divisa dei ferrovieri belgi, che ha una particolarità quest'anno, vero?
Sì, in Belgio c'è una grande tradizione, insomma, di trasporto ferroviario, come in Francia se volete, più che forse da noi, e quindi è una grande, insomma, un grande cambiamento quando si cambiano le divise, perché c'è una compagnia nazionale importante. Sono state presentate le nuove divise, ma sono state presentate complete di mascherina, non una mascherina appiccicata lì, è parte integrante della divisa, un pendant, cioè dello stesso colore, e c'è la prima pagina, insomma, su molti giornali belgi. Poi c'è il grande tema delle scuole, e questa volta dalla Germania, che su molti giornali ha la foto della conferenza stampa di ieri dei membri dell'opposizione di Hong Kong, però tutti i giornali titolano forse adesso veramente è il tempo di chiedersi, così come abbiamo visto ieri si faceva in Austria, se le scuole possono restare aperte. La Welt sottolinea che sono comunque 200 le scuole su 32.000 le scuole che sono state chiuse per dei focolai importanti, quindi
quante?
200 su 32.000, si può pensare che siano tante o poche, però per i tedeschi e con il focus che ha da sempre Angela Merkel sul famoso RT, lo ricorderete,
sì, loro vogliono assolutamente fermarsi prima di situazioni, insomma, lo sappiamo, l'Istituto Koch l'ha detto, la situazione è molto grave, eccetera, eccetera, anche se poi dati alla mano la situazione è molto meno grave, per esempio, che in Francia o che in Spagna o addirittura anche rispetto all'Italia, però c'è questa cosa che aleggia, speriamo di no, sul chiudere le scuole.
Sì, se vuoi un ultimo...
Perché se le chiude la Germania, esatto, paura che poi questo darà il via libera a tutti.
Parlavo prima con Maria Piera Ceci entrando, dico dopo ti lascio tutto, però insomma non sarebbe un bel segnale. Invece nel Regno Unito, una cosa molto inedita per loro, si potrebbe andare verso un reimpasto, perché ha lasciato lo staff di Boris Johnson, Lee Kane, che era uno dei suoi principali consiglieri, architetto della campagna per il Leave, cioè lasciare Merkel per la Brexit, e adesso pare che la Brexit, insomma, non sia più così un tema che Boris Johnson ci tiene a sbandierare, esatto.
Pentimento, chi lo sa. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi con Pietro Lacorte in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Ci risentiamo tra poco per il breve aggiornamento delle 14. Ciao, buona giornata.